State ascoltando SBS Italian.
Siete in ascolto di un podcast di radio SBS, SBS Italian. Io sono Francesca Valdinoce. Questa mattina approfittiamo di essere nella NAIDOC Week 2020 per parlare di musica australiana. Parliamo dello strumento simbolo della musica tradizionale australiana con l'insegnante di musica e compositore Fiorino Fiorini. Buongiorno, bentrovati ai microfoni di radio SBS.
Ciao a tutti e ciao SBS Italia.
Questa mattina noi approfittiamo di te per conoscere uno strumento che senz'altro è chiaro nell'immaginario collettivo, sia visivamente sia nel suono, però partiamo dalla descrizione, faccelo conoscere ancora meglio, magari possiamo fare qualche riferimento sia alla storia sia a come questo strumento viene realizzato.
Partiamo innanzitutto dal nome dello strumento, che è conosciuto in tutto il mondo come didgeridoo, ma tradizionalmente viene chiamato idaki. Per la precisione, ogni gruppo aborigeno ha una lingua leggermente diversa e quindi il nome è leggermente diverso secondo della zona in Australia, però tradizionalmente viene chiamato idaki perché è il nome che gli Yolngu people del North East Arnhem, da dove il didgeridoo viene, hanno dato questo strumento, insomma i dachi. Non ha un significato particolare, è semplicemente il nome di questo strumento.
E quindi didgeridoo da dove viene?
Didgeridoo è un nome che è stato dato dai colonizzatori, i primi colonizzatori, ed è un suono onomatopeo. Diciamo tradizionalmente quando i primi coloni sono arrivati in Australia sentivano questo suono, e allora il didgeridoo era suonato molto basic, quindi faceva un suono tipo didgeridoo, didgeridoo. Adesso te lo faccio sentire com'era più o meno.
Dai, ti mettiamo al lavoro questa mattina.
Tipo questo suono qui. Il nome didgeridoo ricorda il suono dello strumento.
Uno strumento, dicevamo, che ha una particolarità anche nella sua realizzazione poi fisica, perché viene estratto dai rami di eucalipto.
Il didgeridoo viene ricavato dal tronco principale degli alberi di eucalipto che si trovano principalmente nel North East Arnhem Land, comunque nel territorio del nord in generale, perché questo tipo di eucalipto ha il centro molto morbido e le termiti si nutrono di questo, del cuore dell'albero, e quindi iniziano dalla base, dalla radice, e poi vanno su fino al top, e quindi lasciano l'albero vuoto nel mezzo. E gli aborigeni, quando vogliono costruire didgeridoo, vanno nel bush con un asse o anche con le dita, bussano l'albero, si sentono che c'è un suono vuoto, allora riconoscono che l'albero è vuoto ed è pronto per essere tagliato, e da lì puoi creare il didgeridoo.
È come se fosse una raccolta, in un certo senso, che viene direttamente dalla natura. Ma ti è mai capitato di essere presente in uno di questi momenti?
Sì, perché nel 2008 ho lavorato come volontario in un festival su nel Arnhem Land, uno dei più famosi festival di cultura aborigena, e lì seguivo uno dei manager del festival che aiutava queste persone ad andare nel bosco a raccogliere i tronchi, e quindi sì, praticamente ho fatto una settimana con loro lassù e andare a raccogliere gli alberi e a cercare a riconoscerli, e poi da lì anche a dargli la forma del didgeridoo, che è particolare, è conica, e quindi bisogna, una volta ritagliato il tronco, bisogna togliere la corteccia e dargli la forma conica, e poi dopo alcuni di loro li pitturano con le loro pitture tradizionali, mentre altre le lasciano naturali.
Anche questo aspetto artistico, artigianale legato allo strumento, come succede anche per tanti strumenti della tradizione occidentale, però il fatto che sia dipinto, ecco, ha un senso quello che troviamo dipinto sul didgeridoo per riconoscere, ad esempio, non so, mi viene in mente da dove viene, qual è la comunità che lo ha raccolto, che lo ha trovato e che lo ha poi trasformato in uno strumento musicale?
Assolutamente sì, come in ogni forma d'arte aborigena, sai che qualsiasi cosa dipingano raccontano una storia, non è un dipinto così tanto per dipingere, quello che dipingono è di solito la rappresentazione del loro territorio, del loro totem, del loro spirito ancestrale, i dipinti che loro fanno sui didgeridoo come sui quadri o qualsiasi cosa rappresenta un po' la loro essenza, diciamo così.
Come un po' tutto quel che riguarda l'armonia della loro rappresentazione, e in questo caso in particolare, Fiorino, mi viene di pensare che essendo uno strumento che la natura regala e ha veramente poco di artificiale, anche in questo senso un po' simboleggia il loro modo armonico in tutt'uno
con la natura.
Sì, esattamente. Senti, possiamo approfittare di te ancora un pochino e ci fai sentire un altro pezzettino di musica di didgeridoo?
Ok, va bene.
Questa mattina stiamo parlando con Fiorino Fiorini, che ha appena eseguito questo brano per noi, che ci ha davvero fatto sentire come immersi nel caldo del deserto australiano. Fiorino, questa mattina che cosa ci hai appena fatto sentire?
Ah, guarda, questa era una improvvisazione che ho fatto in questo momento. Insomma, quando suoniamo il didgeridoo, in realtà ci viene insegnato le tecniche tradizionali. Se entri in contatto con questi personaggi, gli elders delle tradizioni del nord Australia, ti insegnano anche le loro canzoni sacre, però è fondamentale che non vengano eseguite in pubblico queste canzoni, quindi noi possiamo suonare con le loro tecniche ma non le loro canzoni tradizionali.
E tu hai avuto una sorta di iniziazione, come la potremmo chiamare?
Ma non esiste proprio una sorta di iniziazione per quanto riguarda il didgeridoo. Sicuramente devi passare molto tempo con loro, loro devono avere fiducia di te. Quando vedono che si possono fidare della persona perché è veramente interessata e non solo perché non so, vuole sfruttare la loro cultura per chissà quale motivo, insomma, per far soldi, ok? E se vedono che quindi sei veramente interessato, allora si aprono e ti raccontano, ti insegnano tutto il loro sapere. Molti mi chiedono, ma hai avuto il permesso per suonare il didgeridoo in pubblico? Non esiste questa cosa qui del permesso. Io quando sono andato su nel Northern Territory a trovare appunto il custode tradizionale del didgeridoo, che è già l'Uguru Wiwi, gli ho parlato di questa cosa, del fatto che le persone non indigene mi chiedevano, ma hai avuto l'iniziazione? Lui ha detto, non c'è nessuna iniziazione, tu vai e suona. È un pensiero dei bianchi questa cosa, che dobbiamo avere il permesso di suonare.
E in questo senso, allora, quando noi siamo in giro e ci capita di sentire esecuzioni di musica aborigena, praticamente la musica che sentiamo si basa sulle tecniche tradizionali, ma è musica contemporanea oppure eseguita dalla persona che abbiamo di fronte?
Sì, 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 assolutamente. È praticamente impossibile ascoltare, se non nelle loro cerimonie sacre, che però anche per accedere a queste cerimonie bisogna essere accettati dalla loro comunità, altrimenti anche loro stessi non è che suonano i loro brani tradizionali sacri in pubblico. se non proprio specificatamente per cerimonie. Ci sono molti ragazzi giovani che comunque sono integrati anche nella nostra cultura, quindi hanno avuto influenze musicali rock, le influenze che abbiamo avuto anche noi, no? E quindi loro applicano le loro tecniche di suono alla musica tradizionale, come anche facciamo noi.
Come un po' quella che è conosciuta come world music, che si basa sulla tradizione, però viene riadattata anche ai suoni più moderni. Senti, la tua conoscenza del didgeridoo, però io so, precede il tuo arrivo in Australia. Ci vuoi raccontare quando e dove per la prima volta hai ascoltato il suono del didgeridoo?
Sì, certo. Io vengo da un piccolo paese che si chiama Forlimpopoli, in Italia. A Forlimpopoli c'è questo castello che è la sede di una scuola di musica popolare dove vengono insegnati tutti gli strumenti più tradizionali e antichi di tutto il pianeta. Andai all'apertura nel lontano 1998, alla serata di apertura della scuola, per iscrivermi a un corso di chitarra classica, insomma. E poi, appena entrato nel castello, ho sentito il suono, questo suono molto profondo che rimbalzava tra le pareti del castello, e quindi ho seguito il suono e sono arrivato nelle ghiacciaie dei nostri castelli, che dove una volta mantenevano le carni, eccetera, e c'era questo ragazzo che suonava quindi sottoterra il didgeridoo, e poi il suono veniva su e girava tutto attorno al castello, e mi sono innamorato subito del suono. E da lì mi sono iscritto al suo corso, ho fatto un anno, un paio d'anni con lui di corso, e poi dopo sono venuto in Australia a cercare gli artisti aborigeni che avevo conosciuto nel frattempo, cioè non conosciuto personalmente ma tramite la musica. Così ho fatto tutto il giro dell'Australia cercando di contattare questi artisti e prendendo, insomma, lezioni da loro. E
quindi il suono dei Lidachi o di didgeridoo ti ha portato da Forlimpopoli in Emilia Romagna all'Australia, insomma ti ha fatto fare
sì.
diversi chilometri. Senti, sì. Tra l'altro parlavi prima di festival, e tu da anni organizzi un festival proprio di didgeridoo nella tua Forlimpopoli. Come è nata questa cosa? Come si è evoluta? E in che modo, insomma, il tuo lavoro, anche la tua esperienza di musicista, sta costruendo un ponte appunto tra l'Italia e l'Australia?
L'idea del festival è nata quando sono rientrato in Italia da quel viaggio in cui sono andato alla ricerca degli artisti australiani. Sono ritornato dopo sei mesi, e quando sono tornato ho scoperto che c'erano un sacco di festival di didgeridoo in Europa, e quindi ho cominciato a viaggiare anche in Europa, andando in tutti i festival di didgeridoo dove sapevo che altri artisti australiani sarebbero venuti. Un giorno mi trovavo in Spagna ad un festival di didgeridoo e c'era uno degli artisti aborigeni più famosi che non ero riuscito a contattare in Australia, perché allora non c'era molto internet, Facebook, queste cose qui, e quindi bisognava andare a parola, no? Bisognava conoscere persone, chiedere a destra e a sinistra di dove trovare questi artisti. Insomma, questo artista che si chiama Alan Dargin non l'avevo trovato in Australia e l'ho conosciuto in Spagna, al che una volta conosciuto abbiamo scoperto di avere amici in comune. Questo amico abitava vicino a Cervi, insomma vicino a Forlimpopoli, e quindi lui ha deciso di venire in Italia con me per venire a trovare questo amico in comune. È stato a Cesenatico, Forlimpopoli, nella zona, per un paio di mesi. Lui stesso gli è venuta l'idea di fare questa serata dedicata a didgeridoo, visto la sua presenza. L'abbiamo organizzata a Cesenatico insieme ad altri amici ed è andata molto bene. Quindi da lì abbiamo deciso di continuare anno dopo anno a fare queste serate, che poi da una sono diventate due, poi tre, e il pubblico è sempre venuto molto interessato a queste serate di didgeridoo, perché comunque è una musica che viene da lontano e quindi è una cultura diversa dalla nostra, quindi le persone sono incuriosite dal suono e anche dalla storia di questo strumento.
E la prima serata succedeva, ovvero correva l'anno?
2003.
Quindi sono diversi anni, insomma, che va
sono
avanti.
Sono 18 anni, sì.
Torniamo per un attimo solo al tuo viaggio di questi sei mesi in giro per l'Australia. passare dalla scoperta del didgeridoo che appunto hai fatto in Italia, poi a sentirlo nella terra di origine di questo strumento?
Diciamo che quel viaggio lì è stato un po' il viaggio della vita, no? E capita che ogni tanto fai delle esperienze che ti stravolgono completamente la vita e di lì capisci, stavo facendo questa strada, no, devo fare quest'altra strada. Poi avendolo fatto da solo quel viaggio, non so, è stato anche molto emotivamente molto intenso, diverso da come eravamo abituati a vivere noi in Italia, insomma, circondati da amici, parenti, nella nostra zona comfort dove ci sentiamo sicuri. 17-18 anni fa era molto più wild la vita in Australia. E quindi è stata un'esperienza molto intensa, anche il fatto di dover andare a cercare gli artisti personalmente senza avere riferimenti tramite la rete, tramite internet. Sì, non lo so, è stato emotivamente molto forte.
Ovviamente immagino che questi 6 mesi siano stati costellati da tutta una serie di incontri, però c'è stato un incontro oppure un momento in particolare in questo viaggio folgorante sulla via di Damasco che ti ha fatto capire che poi veramente valeva la pena mollare tutto quello che avevi conosciuto per completamente cambiare la tua vita, cambiare continente e dedicarti interamente a questo strumento?
Devo dire la verità, un incontro specifico non c'è stato, è stata proprio tutta la sequenza di incontri e lo scoprire che questi artisti che erano famosi erano molto aperti ad accoglierti. Sono stato ospite proprio a casa loro, ho passato giornate con alcuni degli artisti più famosi che attualmente sono anche in circolazione. Io avevo l'idea che sarebbe stato difficile raggiungerli e invece poi scopri che sono persone normali, insomma, come tutti noi, e molto umili tutti quanti. Non lo so, quindi questo rapporto che ho avuto con tutti questi artisti forse è stato un po' il segnale.
Senti, stiamo parlando e quando è ancora in corso NAIDOC Week e quest'anno il tema è Always Was, Always Will Be. Che cosa rappresenta per te questo tema? Qual è l'insegnamento che hai tratto? Nel senso, che cos'è che ti ha attirato della loro cultura, della loro tradizione, delle loro storie a tal punto di dedicare proprio la tua vita all'approfondimento di questa musica, di questi temi?
Ma guarda, principalmente credo che sia il legame strettissimo che hanno con la loro terra. Che poi, detto da me che sono emigrato dalla mia terra, dalle mie radici in Australia, è strano, però questo loro legame così stretto e qualsiasi cosa facciano riporta poi alla loro terra da dove sono venuti, a come conservare in maniera molto tradizionale le loro terre. Quindi fondamentalmente sì, il legame che hanno con la madre terra, insomma.
Senti, tra l'altro, questo incontro che ha poi stravolto tutta la tua vita è giunto in qualche modo anche a segnare una tappa importante recentemente nella tua vita, perché io credo che tu sia l'unico insegnante di musica con specializzazione in didgeridoo italiano che prende la residenza permanente in Australia proprio con questa qualifica.
Sì, guarda, è stata una sorpresa anche per me perché non credevo, sono stato accettato in Australia con queste qualifiche qui ed è stato proprio un, diciamo, il raggiungimento, una meta che avevo da tanti anni, perché come dicevamo prima da circa 20 anni, insomma, che seguo questo percorso, e il fatto di essere stato accettato in Australia come insegnante di didgeridoo mi ha dato una grossa spinta a voler proseguire in questo percorso, sinceramente. Io sono arrivato qua a Fremantle, dove c'è ancora il negozio di didgeridoo, uno dei più famosi in tutta Australia, dei più grossi, che è Didgeridoo Breath. Quando sono arrivato stavano cercando proprio del personale che fosse qualificato e avesse le conoscenze necessarie per poter insegnare sia lo strumento che un po' le tradizioni e anche una parte di web, perché si stavano buttando sul e-commerce. E io ho anche una laurea in ingegneria informatica, quindi ero proprio la persona che in quel momento stavano cercando, quindi insegnante di didgeridoo, perché in Italia ho insegnato per 15 anni nella scuola dove ho imparato.
E, beh, certo, ingegnere IT e musicista di didgeridoo non credo sia una combinazione popolare.
No, infatti non ce n'erano, le stesse qualifiche.
Sono stati abbastanza fortunati, direi.
Sì.
E anche un po' sembra la prova del fatto che intraprendere questa strada sia stata una scelta giusta.
Sì, esatto. Quando è successo questa cosa ho cominciato a unire tutti i puntini della mia vita e a capire il motivo per cui avevo fatto tutto quello che ho fatto nel passato, insomma. Presente, quando unisci i puntini dici: questo è il motivo per cui ho fatto quella cosa che non ho mai capito perché l'ho fatta.
Hai unito i puntini e il disegno che è venuto fuori era un didgeridoo.
Esattamente.
Allora, grazie mille per questi bei racconti a Fiorino Fiorini. Ti lasciamo andare e grazie anche di averci fatto ascoltare alcune note di didgeridoo questa mattina.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori di SBS Italia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.